Ecco, sì, scusa,
perfetto.
Ho sbagliato profilo, chiedo venia.
Vai tranquillo, come stai?
Tutto bene, tu?
Ah dai, tutto a posto. Intanto c'è la leonessa bresciana che è entrata in diretta, cioè proprio così.
Grande la leonessa bresciana, anche Maganzani che è stato uno che mi ha votato, grazie mille Maga.
Sì, che fra l'altro sei andato fortissimo in questa challenge.
Sì, ma vedi... Molti che mi hanno votato, anche la Matilde è qui, mi hanno votato, stanno guardando questa diretta, grazie anche a te Mati. No, sono andato forte, ringrazio tutti. Diciamo che io ho un po' condiviso ovviamente il tuo torneo, chiamiamolo così, e poi ho avuto una grande risposta da parte di tutti e questo mi ha fatto molto piacere, chiaramente.
Ascolta, io direi che intanto invitiamo chi ha qualche curiosità. Ricordiamo che tu ti sei laureato da poco in giornalismo.
Sì.
E poi magari ne parliamo un attimino, che nella chiacchierata che abbiamo fatto non abbiamo parlato tanto della tua laurea telematica, diciamo. Non l'abbiamo affrontata, abbiamo affrontato tutti i diversi aspetti del giornalismo.
Sì, le varie materie, sì, sì.
Quindi ecco, quindi se qualcuno ha domande le faccia pure. E se no, per dire, potremmo iniziare raccontando un po' la tua esperienza con questa laurea telematica, che è un po' l'emblema, diciamo, di questo Covid-19.
Sì, la laurea telematica, diciamo che fino a, siccome volevo laurearmi 2 settimane dopo rispetto all'esplosione di tutto, fino all'ultimo ho sperato di farla normalmente, come posso dirti, almeno andare in università, anche se magari solo 2 professori, però farla faccia a faccia. Purtroppo ovviamente non c'è stata la possibilità e l'esperienza è stata meno traumatica di quanto pensassi, nel senso, io mi aspettavo che fosse tutto complicato. Mi senti?
Sì, ti sento, okay. Non sto guardando.
Invece praticamente il momento più di ansia è stato l'attesa della chiamata su Skype da parte della commissione, perché io forse sono stato anche un po' sfortunato, perché la mia commissione, giustamente nuova anch'essa, questa esperienza non si è organizzata benissimo e quindi ha fatto saltare tutti gli orari e non sapevamo quando saremmo stati chiamati per discutere. Cioè più o meno avevi un orario indicativo, però non sapevi esattamente quando. E quindi mi ricordo che io dovevo essere da programma alle 5, però dalle 4 mi sono messo proprio davanti al computer, fermo, immobile, ad aspettare questa fatidica chiamata, che è arrivata alle 4:30, quindi mezz'ora lì fermo. Quindi l'ansia dell'attesa, quella mezz'ora lì, non me la dimenticherò mai. Poi una volta che mi sono connesso, una discussione alla fine non eravamo fisicamente presenti, diciamo, faccia a faccia, come ti ho detto prima, comunque per il resto è stata una discussione normalissima, è andata anche bene, quindi una bella esperienza, soprattutto sono contento di aver finito, ecco.
Ma la discussione come funziona? Cioè tu esponi solo la tua tesi o c'è spazio per alcune domande?
Ah, perché tu non sei laureato, sei ancora giovincello.
Io non sono ancora laureato, no?
No, praticamente funziona che tu hai 8-10 minuti di devo discutere tu la tua tesi, in sintesi, e poi ti fanno, di solito ti fa una domanda al relatore, scusa, il relatore, il correlatore, e poi se qualcuno ha delle curiosità te ne fanno ancora. A me ne hanno fatte tre di domande, una al relatore, una al correlatore, appunto uno che aveva semplicemente era curioso di parlare della mia tesi, insomma. Ciao Lu.
Giusto, salutiamo anche Lucrezia Coser. Ma invece per quanto riguarda la proclamazione, è avvenuta nello stesso giorno? Cioè com'è che funziona?
Quello è stato il grande rammarico. Al di là della festa, che vabbè, ovvio, si cercherà di recuperare appena possibile, però il rammarico è stato proprio la proclamazione. È stata finita la mia ciao signora di Borgo Roma. La proclamazione, dicevo, è stato un po' il rammarico, perché finita la discussione mi hanno messo giù, hanno continuato con i miei colleghi, chiamiamolo così, gli studenti che c'erano dopo di me nella commissione, e poi
No, ho visto un commento.
Anch'io ho visto un commento che mi ha fatto molto ridere, ma vabbè. E dicevo appunto, mi hanno chiamato proprio 2 minuti, ma non sto scherzando, 2 minuti, mi hanno chiamato, ciao Giovanni, ti proclamiamo con voto tali tali, ciao, grazie, già, quella è stata un po' la parte più negativa, poi per il resto è stata comunque tutto tranquillo, ecco.
Certo. E invece con un'altra cosa che
tra l'altro, scusa se mi permetto, sono connesse Coser e Reani che insieme a te hanno fatto parte della mia tesi, perché sono state intervistate nelle famose ultimo capitolo, ecco, dove ho fatto le mie
magari interviste. Facciamo un breve accenno alla tua tesi, anche se l'abbiamo fatto nella chiacchierata che abbiamo fatto, che c'è pubblicata anche su YouTube. Cosa trattava e come è stata strutturata, diciamo?
Sì, allora è nata dalla mia esperienza appunto con l'Alpo Basket femminile, dove faccio telecronista delle ragazze dell'Alpo, e praticamente come l'ho strutturata, ho parlato ovviamente di basket femminile, della comunicazione del basket femminile e della parte storica del basket femminile fondamentalmente. Quindi sono partito appunto dalle origini del basket in generale, quindi Naismith, la regola di Naismith, così. Poi ho dato una visione del basket internazionale, storica del basket internazionale, sempre una visione storica del basket italiano, concentrandomi sulla storia del basket femminile, dove dopo sono entrato nel merito comunicativo, dove ho analizzato come è stato il basket femminile, è stato trattato nei media, quindi giornali cartacei, televisioni, social, così. E poi ho fatto delle domande a te, a giocatrici, ad allenatori, a presidenti, insomma, per avere un confronto, per capire anche se le mie idee erano corrette e soprattutto per capire di risolvere i dubbi che mi ero posto, e da lì, insomma, la mia tesi è questo fondamentalmente.
Certo, e diciamo, cos'è venuto fuori dalle domande che hai fatto? Se lo puoi dire,
sì,
secondo te come siamo messi col basket femminile?
Allora, secondo me c'è molto molto da migliorare, e credo che questa purtroppo gravosa situazione del Covid-19 per il basket femminile possa rappresentare un punto proprio di rinascita, di ripartenza da completamente da zero, perché credo che, parlo dell'ambito comunicativo, pensare solo, è uscito anche nelle domande, il fatto che la Serie A1 fosse in diretta, sì, in streaming, ma fosse a pagamento, insomma,
per uno
sport, diciamo, che già viene dopo il calcio, che sappiamo che in Italia monopolizza tutto quanto. Più, è brutto da dire, però si sa che il basket maschile attrae più del basket femminile, se più metti il basket femminile a pagamento, è chiaro che perdi anche quel poco di interesse, a mio parere, che può crearsi. Quindi penso che a livello comunicativo questo sia la prima cosa da risolvere. Poi si è parlato tanto di professionismo, che è un altro po' tarlo non solo del basket femminile, ma anche, basta pensare anche alla Serie A2 maschile, che non sono professionisti i giocatori. Quindi, tra l'altro, appena passato il 1 maggio, visto che molti giocatori e giocatrici hanno fatto storie, non dico polemiche, però hanno fatto una sorta, chiamiamolo, di catena, in cui appunto dicevano: non siamo dilettanti, comunque facciamo 5 giorni a settimana allenamento, e hanno, secondo me, pienamente ragione. Il problema è che ad oggi è uscito, penso, ed è uscito dalle mie interviste, il basket non è pronto a sostenere i costi del professionismo, ecco. Poi abbiamo parlato della nazionale italiana, e la nazionale italiana, vabbè, mancano risultati, e i risultati, per forza di cose, se dessero risultati in campo internazionale, è chiaro che il movimento ne giocherebbe. Più o meno, in sintesi, è questo.
Certo, tra l'altro, comunque, dei talenti ci sono. Penso a Zandalzini, penso a Sottana, cioè...
Sì, proprio...
Qualcuno c'è per fare qualcosa di buono, solo che... Dopo, sai, servono tanti investimenti, tanti soldi. Per dire, parlavo con Giorgia Bacica, che è in diretta, che lei ha fatto l'esperienza negli States, tra l'altro, che uscirà, diciamo, a breve, e lei mi diceva, là non vedevi grosse differenze tra maschile e femminile, E soprattutto c'era tantissima gente a vederci, anche del college, dove era così, a tutte le partite, indipendentemente dal livello. Quindi c'è proprio anche tutto un aspetto di cultura, secondo me, da
Sì,
sviluppare.
beh, il problema culturale però è intrinseco proprio, cioè come fai a eliminarlo? Cioè, io parlavo con Penna, ad esempio, gli ho chiesto, sempre per la mia tesi ho sentito anche lei, e gli ho chiesto, visto che comunque lei gioca in Eurolega, gioca in nazionale, così gli ho chiesto, quando sei andata ad esempio in Francia, come hai vissuto il basket? Gli ha detto, è un altro mondo, cioè palazzetti sempre pieno. Sembrava veramente di essere professionista, diciamo così, insomma, sembrava, cioè, lo vedevi che c'era un altro tipo di interesse. Qui c'è da lavorare, c'è tantissimo da lavorare, ma io credo e sono convinto che ci si possa, diciamo, riprendere. Credo che il basket femminile abbia un grandissimo potenziale, ecco.
Certo, poi penso tu l'abbia notato anche con le dirette con l'Alpo Basket, che comunque hanno avuto un discreto seguito, un ottimo seguito direi. Se tu comunque riesci a mettere a disposizione le partite live gratis, o comunque anche Alpo che fa l'entrata al palazzetto gratis, cosa che non c'è in nessun palazzetto di A2 femminile perlomeno, comincia a diventare interessante la cosa. Cioè probabilmente non mettendo a pagamento il basket, come già hai accennato prima, sarebbe più spendibile come sport.
Allora, a livello di palazzetto, scusa, leggi tu le domande, mi sono perso forse l'abitudine.
Sì, tranquillo.
Comunque, a livello di palazzetto non so dirtelo, adesso io non so tutte le cose societarie, cioè, però credo che ad esempio anche il Sanga, no? Tu che segui il Sanga, lo metti a pagamento, ma credo perché comunque non è che le squadre sono proprietarie del palazzetto, quindi credo che il costo di quei 5 euro simbolici del biglietto sia anche per aiutare le
Certo.
società a coprire l'affitto, che sicuramente non è basso. E poi l'Alpo lo fa gratis, ci sono altre società che ho visto girando un po' che hanno l'ingresso gratis, però secondo me è proprio per ripartire devi partire da fornire il basket gratis su una piattaforma online inizialmente, e poi se riesce a portarlo su una rete nazionale sarebbe top. Però sai, c'è sempre di nicchia, dobbiamo ricordarsi questo.
Certo, è quello sicuramente. Ascolta, io risponderei alla domanda che è arrivata,
Sì.
ovvero se esiste un equivalente all'NBA, un equivalente femminile, e sto pensando alla WNBA ovviamente, se puoi spiegare com'è e come funziona, insomma, per quanto.
Beh, innanzitutto, anche lì parliamo di interesse. L'NBA gioca, come possiamo dire, durante l'anno scolastico, diciamo, mentre la WNBA, finita la stagione NBA, comincia all'estate. Questo permette alle giocatrici di giocare comunque tutto l'anno, quindi comunque non sono riconosciute professioniste, l'abbiamo detto prima, però comunque riescono a guadagnare tutto l'anno perché giocano. Quando non giocano in WNBA vengono a giocare in Europa, soprattutto in Turchia, in Russia, che sono anche in Francia, ultimamente sono quelle con più soldi a livello femminile. E poi, appunto, durante l'estate fanno quei 3 mesi in cui si sfidano come l'NBA, diciamo. Si fanno una regular season più corta perché sono meno squadre. Poi si arriva alla griglia playoff. Serie, penso che non siano meglio delle 7, però penso che adesso non mi ricordo onestamente, ma credo siano al meglio delle 5, e poi sfida per l'anello e anello a WNBA, che ha vinto tra l'altro Zandarasini, che abbiamo citato prima, con le Minnesota Lynx.
Che fra l'altro mi pare di aver capito che potrebbe ritornare o abbia già rifirmato, non lo so,
No, questo
per
che abbia
quest'estate.
già firmato non lo so, che possa tornare può essere. Però non so dirti di più. Intanto è già
Ma
tornata sul tempo.
invece, sì, fra l'altro, ecco, collegandomi a questo discorso, so che con la FIB Veneto
Tra l'altro, scusa un
state
attimo,
facendo.
Chiara è la ragazza
Dimmi.
che è arrivata in finale con me, no?
Sì,
Allora,
è quella.
ti faccio i complimenti e in bocca al lupo, ti ho sentito cantare, canti molto bene, complimenti. Vai, vai, andiamo avanti.
Sì, magari riusciamo a portarla in una diretta nelle prossime
Più
settimane,
avanti,
vediamo.
esatto, sì, merita, merita.
Perché sicuramente lei ha talento. E, dicevo, con la FIP Veneto, a proposito di Sottana, ho visto che state facendo delle dirette molto interessanti, un po' per avvicinare la gente al basket, e fra l'altro avete raggiunto i 2000 follower su Instagram,
Ieri,
se non...
sì, fresca fresca questo traguardo. Sì, con la FIP abbiamo pensato di, come posso dire, dare voce ai giocatori veneti che appunto rappresentano la nostra regione, perché noi ovviamente siamo sì una pagina di basket, però siamo una pagina di basket regionale, quindi diamo ovviamente spazio all'aspetto dei giocatori veneti. Abbiamo fatto tra l'altro Viviani, che hai fatto anche tu, è stata la prima. Poi abbiamo fatto Giovanni Gasparin, che gioca in A2 a Piacenza. Sottana, ieri De Nicolao, e domani abbiamo Frank Vitucci, allenatore di Brindisi, che ha fatto la finale di Coppa Italia quest'anno. E sì, stiamo cercando di dare visibilità al basket, adesso cercheremo di dare visibilità anche non solo alla Serie A, con i giocatori che ti ho appena detto, ma anche alle cosiddette minors e soprattutto anche agli arbitri, che spesso sono, come posso dire, sottovalutati, però in questo periodo stanno facendo la Junior Referee Cup, che è tutta una competizione virtuale tra le regioni d'Italia, il Veneto è ancora imbattuto, e quindi cerchiamo di dare spazio anche loro, perché comunque anche loro hanno le loro responsabilità in campo e rappresentano comunque al meglio il Veneto anche fuori, ecco.
Sì, infatti sarebbe molto interessante anche provare a sentire un arbitro per capire come si approccia a una partita e come gestisce, perché molto spesso è più una gestione che un arbitrare in sé, cioè tu devi importi, ma non facendo il protagonista in campo, ma gestendo le situazioni, i nervosismi e quant'altro, cosa che Miceli mi insegna da gran giocatore esperto, è fondamentale.
Sì, adesso io non ho mai fatto l'arbitro e credo non lo farò mai, perché appunto è veramente, tutti i giocatori hanno protestato, anch'io ho protestato, però l'arbitro è veramente difficile. Tra l'altro vedo che c'è Mazzari collegato, lui è stato un grande arbitro veronese, adesso ogni tanto arbitra, però quando può, lui sicuramente saprebbe darti una risposta migliore, però comunque credo che l'arbitro abbia tantissime responsabilità, soprattutto, come si sa, ha pochissimo tempo per prendere decisioni, a volte, come posso dire, decisive ai fini dei risultati, cioè un fischio può cambiarti una stagione. E poi l'arbitro, secondo me, deve avere la personalità di prendersi il fischio consapevole di quello che potrebbe succedere dopo, perché gli spalti che insultano, il giocatore che magari esagera con la protesta, sai, l'arbitro è sicuramente un mestiere difficilissimo. Gestione e controllo, scrive il Magic, infatti.
Gestione e controllo, scrive, in effetti è proprio così. Poi secondo me il segreto sta proprio, anche se a posteriori magari ti accorgi di aver fatto un fischio sbagliato, però di essere sicuri del fischio che ci ha fatto, perché il giocatore percepisce l'insicurezza di un arbitro
Sì.
e una volta che la percepisce, cioè ti ammazza,
Sì, poi i
non
giocatori
gestisci più
capiscono
la
subito,
cosa.
sai, che c'è, insomma, abbiamo giocato entrambi, giochiamo entrambi. Cioè, lo capisci subito se un arbitro fischia o non fischia, cosa puoi fare, cosa non puoi fare, se puoi dare una spintina in più, se non puoi, devi stare un po' più tranquillo perché ti fischia fallo. Poi l'arbitro sono persone come noi, sono persone normalissime, possono sbagliare. A volte, quante volte ha fatto quei fischi di compensazione che noi giocatori odiamo tanto, aumentano solo le polemiche, però insomma. Sbagliare umano, e come sappiamo anche gli arbitri intanto sbagliano, però insomma abbiamo detto che hanno, si sa che è un mestiere molto difficile.
Ascolta, hai parlato di spintine e poco tempo fa ho fatto la chiacchierata con Alessandro Semmenini, che adesso gioca a football americano e
Ah
prima
sì, a
giocava
Peschiera,
a
a
basket a
basket, sì.
Peschiera con noi. E volevo mi raccontassi la tua versione di quell'episodio che hai raccontato durante la chiacchierata.
Sì, allora l'ho visto anch'io, perché tra l'altro è partito dalla mia domanda, insomma, vabbè, comunque
Sì, infatti.
è successo che sono arrivato a Peschiera a 18 anni, eravamo in Serie C, la squadra giovanissima, ti ricorderai, e sono arrivato a gennaio, no? E Bobo, Alessandro Sembenini, gioca molto come me, gioca molto fisico, insomma, dopo è andato a giocare a football americano non a caso. E io stavo andando a tirare molto tranquillamente, adesso non mi ricordo se ero in contropiede, adesso non mi ricordo la situazione esatta. La cosa che mi ricordo nitidamente è, con la coda dell'occhio mentre sto tirando, questo ragazzo che mi sta, viene addosso a 60-70 all'ora, mi punta dritto, il pallone proprio non lo guarda nemmeno, mi placca e mi spalma contro il muro. Così, questo è stato il mio esordio a Peschiera. Poi ho visto la sua spiegazione, che giustamente ha detto dovevo fargli vedere chi comandava. Poi comunque io e Ale abbiamo un grandissimo rapporto, e è stato simpatico, ci scherziamo sempre su questa cosa, però la botta è indimenticabile, è una bella tega.
È quello sicuro, quando Bobo ci mette del suo. Ascolta, invece, passando a un argomento caldo in questi giorni, se vuoi, sempre per quanto riguarda il basket, anche se non l'hai visto, volevo un parere su The Last Dance, che è uscito, la serie di Michael Jordan, e secondo te, dai pareri che hai sentito, e se hai iniziato a vederla, non lo so, diciamo, se è solo per veri appassionati, oppure si riesce ad apprezzare anche non conoscendo troppo il mondo di quegli
cestistico.
Anni.
Allora, io non, come ti dicevo anche l'altro giorno che ci siamo sentiti, non l'ho ancora visto perché voglio vedermelo tutto in fila, cioè non riesco ad aspettare una settimana, quindi adesso aspetto che escano tutti gli episodi e poi me lo guarderò. A quello che ho sentito, è bello, la cosa bella è che appunto c'è dietro le quinte di una delle squadre più forti della storia, e non vedo l'ora appunto di vederlo per capire cosa c'era dietro a un successo come quello di quei Chicago Bulls. Quello che secondo me, la domanda, rispondendo alla tua domanda, io credo che Michael Jordan, al di là di noi cestisti, lo conoscano tutti. Cioè Michael Jordan ha fatto la storia del basket, ma è una personalità planetaria, e quindi credo che, nonostante io non l'abbia visto, credo che la serie sia visibile e appassioni tutti, anche quelli che non sono prettamente legati al mondo del basket, perché appunto capire Michael Jordan come gestiva le situazioni fuori dal campo, negli spogliatoi, adesso non so di preciso cosa facciano vedere, però insomma è chiaro che interessa a tutti, appunto per la personalità che c'era Michael Jordan, e soprattutto secondo me dà un'ottima visibilità al basket, sperando che appunto questo aiuti l'Italia a crescere ancora di più. Questa è una parentesi che faccio io. E invece aggiungo un'altra cosa, ho letto che ne volevano fare uno con Golden State, che però Golden State ha detto no, mi sarebbe piaciuto molto vedere quello dei Warriors, anche perché io l'ho vissuto molto più direttamente, però vabbè, insomma, resterà un mistero, ecco.
Sì, poi è interessante come, se tu mi chiedi, o se ti chiedo chi è il più forte giocatore di tutti i tempi, tu mi rispondi Michael Jordan, anche se non l'hai vissuto in prima persona, cioè...
Sì.
Non l'hai mai visto giocare, sì. Di per sé, hai visto qualche video su YouTube, qualcosa, però
sì, ero molto piccolo quando lui, perché comunque lui si è ritirato nel 2003, io avevo 9 anni, però insomma diciamo che nel 96, insomma gli anni che vinceva, nel 98 quando vinceva, insomma io ero troppo piccolo per ricordarmelo, però sicuramente se giochi a basket... hai visto i video di Michael Jordan, hai visto il documentario di Buff, hai visto tutto. Secondo me, quindi sì, è il giocatore più, secondo me, più forte che sia mai stato, e approfitto perché secondo me il giocatore che si è avvicinato di più è Kobe, che purtroppo sappiamo che è deceduto 2 mesi fa, sì, gennaio insomma, e lui era secondo me subito dopo Michael Jordan, però Jordan per me è inarrivabile.
Dove fra l'altro ho visto che l'ultima puntata, la quarta puntata di The Last Dance, c'è anche Michael Jordan e c'è anche Kobe Bryant.
Sì, ho visto, ho intravisto dei video sui social, però appunto non so dirti che cosa più detto.
E poi si vocifera anche che Michael Jordan, Kobe Bryant, negli ultimi 2 anni o nell'ultimo anno di carriera sia stato seguito da una troupe per fare un documentario simile. E quello sarebbe super interessante.
Ah sì, io questo onestamente non lo sapevo, speriamo, speriamo, speriamo davvero, perché poi lo sappiamo tutti, la Mamba Mentality, quanto lavorava lui, quanto andava oltre i limiti forse a volte. Quindi sarebbe molto bello vedere a che livello di lavoro era arrivato, ecco, al di là di quello che possiamo vedere in campo, proprio vedere quanto si allenava, come si allenava e su cosa si allenava. Sarebbe bellissimo.
Certo. Intanto saluto Nicolò Gualtieri, ciao Nicolò, e aspetto qualche domanda da voi, qualche curiosità al nostro giornalista qua presente. Invece un altro aspetto che mi interessava, che può dare secondo me l'idea di quanto possa aver significato Kobe per noi che l'abbiamo magari vissuto, è il momento in cui tu hai saputo che era venuto a mancare. Dell'incidente, di tutto quanto, cosa ti ricordi? Perché a me personalmente ha colpito tantissimo, cioè io ero in macchina con Susanna Toffoli e ci siamo dovuti fermare perché mi sentivo veramente male, ti
Beh, perché
giuro.
tra l'altro era domenica, io avevo appena finito la. Secondo me, adesso non voglio far, però, se io ti dico, adesso poi un paragone estremo, però tutti dicono che si ricordano quando dove erano il giorno dell'attentato alle Torri Gemelle. Qui per i cestisti, secondo me, tutti si ricordano dove erano quando è arrivata questa notizia.
Verissimo.
Perché io mi ricordo benissimo. Dove ero, mi ricordo come mi è arrivata la notizia, perché mi ricordo che ero in autostrada, tornavo da Vicenza, che avevamo appena finito la partita con Alpo, ero in macchina, mi ha scritto mio papà e mi ha detto è morto Kobe. Io pensavo, non saprei neanche chi sia, avrà sbagliato. E poi mi ha chiamato e mi ha detto no, guarda, è morto Kobe, c'è stato un incidente in elicottero. Allora lui ha iniziato a dire, oh, ma come è successo? Quindi ho iniziato ad andare abbastanza spedito. E per arrivare a casa, io mi ricordo che quella sera è stata una serata scioccante, scioccante, nonostante non lo conoscessimo comunque, perché purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, però era un idolo, al di là della squadra che tifi, al di là del tuo giocatore preferito, Kobe e Kobe, insomma, cioè.
Io speravo con tutto il cuore fosse una fake news, poi
Anch'io,
in
anch'io.
realtà l'hanno cioè, l'hanno scritto le testate giornalistiche più importanti in America, quindi purtroppo ecco, abbiamo scoperto che era vero. E passando diciamo un argomento un po' più leggero, ricollegandomi appunto al fatto che speravo fossero fake news, questo argomento è molto gettonato e difficile da gestire all'interno del giornalismo. Volevo capire un po' come lo gestisci tu, come lo gestiresti tu, come viene gestito in generale nell'ambito social specialmente.
Sì, perché il problema delle fake news arriva proprio dai social, con l'avvento di internet, tutti possono scrivere quello che vogliono e pur di fare un po' di notizie, diciamo, per avere un po' di click, ci si può inventare qualsiasi cosa. Beh, in realtà è molto semplice sulla carta gestire questa situazione, perché ogni volta che ti arriva una notizia, a meno che non sia stata tu a trovarla, la prima cosa che fai è chiamare i diretti interessati, chiamare le fonti più vicine possibili all'avvenimento e cercare di capire se sia vero o meno. Perché poi è un attimo sbagliare e fare la figura dei fessi, diciamo. Quindi fondamentalmente internet fai andare, a meno che non sia talmente grossa che controlli per sicurezza, però gran parte delle volte fai proprio swipe up, per stare in tema Instagram. E nella realtà, se ti arriva una telefonata che ti dice Luca Calabresi firma per la Rai Air Venezia, chiami. Io
Magari, però.
in questo caso direi Luca, ma dimmi la verità, è vero o non è vero? Poi dipende anche dal rapporto che hai, perché magari tu mi dici sì, Mitch, guarda, è vero, però aspetta a buttarla fuori, e poi dici, cioè, poi è tutto il rapporto che abbiamo io e te in questo caso, però fondamentalmente verifichi la notizia, ecco.
Poi credo che il filtro più importante per appunto gestire le fake news sia lato lettore, Cioè, ogni lettore deve avere, secondo me, e non è facile, uno spirito critico di dire, boh, ho letto questa notizia, chi l'ha scritta prima di tutto? Perché sai, se è la fonte
Certo.
piru piru, non
Vabbè,
va
adesso io non
bene,
so,
cioè.
cioè, quante volte penso ti sia capitato più volte di leggere una notizia di basket per stare in tema di mercato, soprattutto perché le fake news nello sport si fanno soprattutto nel mercato. E, che ne so, Luca Calabresi, sempre tu, firma per la Rai Venezia, scritto da, non so, da un sito non conosciuto. La prima cosa che fai è vai su la giornata tipo, che magari ogni tanto dà notizie, o vai su, adesso come si chiama, mi viene il nome del sito in questo momento, Basket Inside,
Basket Inside.
vai su Basket Inside su internet, che lui invece ha le notizie quasi sempre giuste, vai a vedere sul sito della società. Cioè, comunque anche tu che non sei un giornalista verifichi le notizie prima di dire ci credo. Poi c'è gente che invece si crede subito, inizia a scrivere e ci sono i putiferi, ma quella è un'altra storia, ecco.
Certo, io per chiudere, dopo se non ci sono domande, direi che abbiamo fatto la nostra mezz'oretta. Ti chiederei, hai parlato, diciamo, che quando tu hai una notizia tendi a verificarla, appunto, però la cosa importante che mi hai detto anche in diretta è avere l'esclusiva, arrivare per primi. E
Certo, sì.
mi chiedevo quanto sì, è importante, è vero, arrivare per primi, ma prima mi dicevi, magari ti dice non uscire subito con la notizia, però in quel caso tu immagino tu voglia avere l'esclusiva su
Certo.
quella notizia, quindi sarai il primo a volerla pubblicare,
Sì,
ecco. Quindi come gestisci questa cosa?
lì scommetti. Cioè, dipende dal rapporto che hai con la fonte. Le fonti vanno sempre protette, cioè se una fonte ti dà una notizia ma ti dice non farla uscire, se io dopo faccio uscire la notizia è chiaro che la volta dopo non mi danno tu non mi dai la notizia perché dice ti avevo detto di non farla uscire, l'hai fatta uscire. È ovvio che non ti fidi più di me. Perché alla fine è tutto un discorso di fiducia. Li scommetti perché magari dici: mi fido della mia fonte, l'ha detto solo a me, la tengo per me fino al termine che mi ha detto lui e poi la pubblico. Però se dopo scopro che un giornale la pubblica prima di me, ti chiamo e ti dico: senti bello, insomma, il discorso è sempre quello. È tutto un discorso di fiducia. Quindi sta a te decidere, ovvio che. Io, se una fonte mi dice guarda, io ti do questa notizia, poi ci parla, ci saranno compromessi, così, però fai attenzione, non dirla ancora, non dirla ancora, cerco di non dirla. Però se dopo esce da un altro giornale e io arrivo secondo, ti chiamo e non sarà una conversazione amichevole, nel senso sì, ti dico, senti, beh, avevamo un accordo, se poi ne vendi un altro, è chiaro che io perdo l'esclusiva e per me è un grosso problema, veramente. Quindi
Certo,
tutto
anche
un discorso di
perché,
fiducia.
infatti, anche perché comunque è un discorso di fiducia perché tu la notizia è vero, magari quella volta lì l'arrivi e la dai per primo, però la volta dopo non ti arriva se ti perdi la fiducia della tua fonte. E quindi
Esatto.
quello è un problema.
Ed è un grosso problema. Perché se tu perdi, magari una tua fonte stretta è un presidente di una società che ti dà l'esclusiva di un colpo di mercato. Tu lo butti fuori il giorno dopo, lo pubblico lo pubblichi il giorno dopo. È chiaro che il presidente di quella società, il giorno, ciao Miki, il giorno dopo ti dice: ma cosa stai facendo? E il colpo di mercato dopo lo dice la testata concorrente, e quindi tu perdi una fonte importante.
Va bene, dai, io direi di terminare qui la diretta, ti ringrazio tantissimo, sei stato super
Ma grazie
interessante e
a te.
super interessante è stata l'intervista che abbiamo fatto insieme. Vi ricordo di seguire Giovanni perché è super e poi di iscrivermi al mio canale YouTube e di ascoltare le prossime interviste che usciranno perché davvero sono interessanti, tra cui anche qualcuno che è apparso in diretta come... Ho già citato Chiara, come Giorgia Vaccica, nella sua esperienza negli USA, ecco. Quindi grazie ancora e alla prossima.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao ciao.